Bene, eccoci, siamo sempre con voi, stiamo entrando nell'ultima parte di Maracanã in studio, Marco Piccari e Alessandro Sticozzi, eccoci. Con noi, come sempre, venerdì c'è lui e allora andiamo a dare il buon pomeriggio a Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora, caro Mario, sera. Mentre stavamo in pausa, Alessandro si è preparato già le domande, quindi mi ha detto vado a fare una domanda al direttore. E allora ecco, vai, apri subito tu, quindi fai la prima domanda tu a Mario Sconcerti. Vai.
Direttore, quest'estate in molti pensavano che la Juventus avrebbe giocato con la difesa a 4 perché il mercato aveva proposto quello. Lei si aspettava che così presto Allegri sarebbe tornato alla difesa a 3 che pare schierare adesso a partire da questo weekend?
No, non me l'aspettavo, perché Allegri è sempre uno che ha preferito giocare a 4. E non devo dire che non mi sembra nemmeno una buona notizia, perché vuol dire che fa fatica, come si vede, ma si rende conto anche lui di far fatica a trovare la squadra abituale.
Chiaro. E altra curiosità sul calendario del Napoli. Ha 8 partite di campionato prima della sosta e le 5 in casa sono questa col Torino, poi il Bologna, il Sassuolo, l'Empoli e l'Udinese. È un calendario che suggerisce secondo lei una fuga o le trasferte che sono invece con Cremonese, Roma e Atalanta lo rendono un calendario tutto sommato spinoso?
Di chi è? Scusa, questo
del Napoli, questo è il calendario del Napoli, ha 5 gare in casa delle 8 che vanno giocate da adesso al mondiale, Torino, Bologna, Sassuolo, Empoli, Udinese.
Mi sembra che, a parte l'Udinese, che tra 10 partite sta 6-7 partite, bisognerà capire cos'è davvero. Mi sembra che ci abbia solo la Roma come confronto diretto. Il Napoli ha trovato Lazio e Milan, quindi mi sembra, fino adesso, un buon campionato, un buon calendario.
Ce n'è un'altra?
Sempre sul Napoli, va. Su Kim, progetto di grande giocatore, valore assoluto, ne abbiamo sentite di tutti i colori, ma la sua forza è così prorompente perché il livello del nostro campionato non è un granché, o questo difensore che viene dalla Turchia è un buon / ottimo possibile difensore?
No, secondo me ci sono dei valori assoluti in Kim. Non è uno straordinario palleggiatore, però è un gran bel difensore. Insomma, dipende che cosa, non c'entra niente con i Balì, però per sostituire un'assenza che comunque ci doveva essere, hanno trovato un'ottima soluzione. Io trovo Kim una sicurezza. Poi Spalletti è bravo in questo. L'anno scorso ha giocato con Romani e Juan Jesus, cioè con giocatori non di primissimo livello. Juan Jesus era già stato mandato via dalla Roma. E lui è bravo proprio nella fase difensiva, perché riesce a tenere corti i centrocampisti, a proteggere molto i propri giocatori con queste fasi. Reparto su reparto, per cui in questo momento tutti i giocatori del Napoli sono molto ben coperti l'uno con l'altro, fanno veramente una squadra.
Mario, ti chiedo una cosa, aggiungo io, scusami Alessandro, una curiosità, non ti chiedo se è più forte o meno forte, perché poi sarà soltanto, diciamo così, il campionato a darci alla fine questo tipo di risponso, ma ti chiedo dove è cresciuto a tuo giudizio il Napoli rispetto all'anno scorso? Dove lo vedi cresciuto in questo tratto iniziale, naturalmente?
Ma l'anno scorso ci sono stati più Napoli, nel senso che il Napoli partì fortissimo. Napoli a questo punto della stagione aveva 4 punti in più, cioè perché fortissimo, nel senso che le vinse tutte, mi sembra su 9 partite ne pareggiò una e 8 vittorie, quindi rispetto a quel Napoli questo fa un po' più fatica a rincorrere. Poi perse molti punti, soprattutto in casa con squadre normali, non con le grandi squadre, perché ebbe tanti infortuni, e lì si fece Mario Osimhen per tanto tempo. È un Napoli complessivamente simile, che però nella seconda parte della stagione scorsa ha trovato un giocatore fondamentale, ha trovato Lobotka, che altrimenti sarebbe stato in grossa difficoltà. Lì sono stati bravi perché non c'erano più giocatori. Quando ha trovato Lobotka ha perso Zielinski, che non l'ha perso tanto come infortuni, ma l'ha perso come rendimento. Adesso Zielinski è uno dei giocatori migliori. Cioè, bisognerà vedere la continuità di Zielinski, ma il Napoli è complessivamente una squadra facile da far giocare, perché ha tutti buoni giocatori e tutti i giocatori che sanno fare benissimo un compito. Cioè Di Lorenzo è il miglior terzino destro che ci sia, Mario Rui è tra i migliori a sinistra, cioè, ha un centrocampo molto ben scolpito con Anguissa, Lobotka e Zielinski. L'attacco deve recuperare Osimhen, questo sì, ma è comunque un attacco pericoloso, molto pericoloso. Cioè, voglio dire, il ragazzo di moda, Raspadori, e anche Simeone, è una squadra che in questo momento merita di essere in testa alla classifica. Sarebbe stato strano non ci fosse riuscita. È una squadra però che deve farsi anche delle domande, cioè, per esempio, perché a Milano il migliore in campo del Napoli è stato il portiere. Questo qualcosa deve farti una risposta, deve portartela, una risposta utile. Hanno un grande vantaggio Milan, Napoli, e bisogna dire anche Atalanta e Udinese, che non ci sono squadre guida, non ci sono squadre dichiaratamente più forti. Quindi molti confronti diretti ci sono già stati tra queste quattro squadre. Per cui è un campionato che la fase difficile prima della sosta l'ha già data.
Vai Ale.
Volevo collegarmi al Milan. Perdi un giocatore e trovi un tesoro. L'anno scorso è capitato con Kier e con altri. Dato che anche a Empoli, Pioli, a partire da Empoli, avrà qualche giocatore molto importante fuori.
Mignan,
Teo Hernandez. Secondo lei può riuscire nella stessa impresa dello scorso anno, vale a dire fare quasi meglio con le riserve che con i titolarissimi?
Non credo perché ci sono titolari e titolari. Mignan non è sostituibile, è un'assenza arginabile, ma non sostituibile. Io non credo che si possa cambiare un giocatore, che si possa cambiarne due, ma se si deve pensare in grande bisogna giocare con i giocatori migliori. Per cui se il Milan per esempio l'assenza di Kessié la si continua a notare ancora adesso. Io credo che il Milan possa continuare a crescere nel momento in cui finirà di trovare De Ketelaer, perché il giocatore si vede che è un giocatore, però è un po' sperduto, cioè gioca in modo episodico. Questo sì, e ti devo dire che bisogna anche stare attenti a che non succeda l'inverso, perché per esempio mi sembra che Kalulu e Tomori abbiano un po' più difficoltà di un anno fa, e questo sto vedendo degli errori. Per esempio il gol col Napoli è un gol che Tomori non avrebbe preso forse lo scorso anno nella fase iniziale, quando non sbagliava partita. il calcio è sempre reversibile, sia nel bene che nel male.
Lukaku e Brozovic invece sono assenze per l'Inter arginabili o sostituibili?
No, non sono sostituibili. Cioè, e comunque più Lukaku di Brozovic. Brozovic è un giocatore che non c'è. E devo dire che io mi aspettavo che Inzaghi avrebbe provato di più Aslani, che è un ragazzo, cioè un ragazzo a 20 anni, però è un ragazzo di grandi prospettive. Adesso se lo ritrova in campo praticamente esordiente in uno stadio come San Siro, forse si poteva fare di più, dargli più tempo.
Tra l'altro, Mario, ti dico, lui in conferenza ha detto: Aslani domani comincerà la partita, ho un po' di difficoltà, oltre a Brozovic anche Gagliardini ha problemi e non si è allenato negli ultimi due giorni. Come dire, se stava Gagliardini già meglio, avrebbe scelto Gagliardini e non Aslani, quindi mi sembra una scelta dalle parole, diciamo, quasi obbligatoria, ecco.
Obbligatoria sì, però insomma un giocatore deve anche cercare di recuperarlo e oltre a recuperarlo di farlo crescere. Aslani è un regista puro. Se quando manca il regista titolare, tu metti un mediano regista, rischi veramente di perdere l'altro giocatore. Vediamo, però per rispondere alla domanda, Dzeko può coprire, anzi copre bene l'assenza di Lukaku. L'assenza di Brozovic è sempre una soluzione appiccicata.
Anche se tra l'altro, Mario, quest'anno Brozovic non ha iniziato benissimo, no?
No, ma nessuno all'Inter ha cominciato bene, nemmeno Barella.
Vero che ha fatto due gol e lui storicamente non segna tanti gol, però l'apporto nel gioco è inferiore rispetto a quello dell'anno scorso.
Sì, ma ci metterei dentro anche Barella. Cioè, è il reparto che non sta andando bene. E quando e Çalhanoğlu non è l'uomo che ti può dare lo slancio da solo. È uno che se il suo reparto gioca bene si inserisce bene, ma non è quello che ti cambia la faccia del rendimento del reparto. Per cui io credo che una buona parte dei problemi dell'Inter siano arrivati dal cattivo funzionamento di Barella e Brozovic. E quando si parla anche degli errori della difesa, bisogna sempre ricordare che soprattutto una difesa a tre deve essere protetta dal centrocampo. Questa volta tu hai quest'anno tu hai per esempio un Dumfries che sente di voler giocare molto più avanti e va in grande difficoltà quando dalla sua parte ci sono giocatori di fantasia come per esempio Vlasic, come Udogi,
Leao anche.
Sì, ma Leao
mette in difficoltà altri, certo.
No, ma non marcava lui direttamente, lui doveva marcare inizialmente Leao, cioè quando il pallone arrivava da te, Hernandez, mentre Udogi, Vlasic, era il primo lui a marcarli. Quando ha giocatori di fantasia che entrano, che tagliano, entrano dentro il campo, insomma, lì ci vuole un difensore. Non basta la rincorsa, ci vuole proprio la cattiveria del difensore, il mestiere del difensore. Per cui quando tu hai questo tipo di Dumfries, Barella, Brozovic, non brillantissimi, ti viene a mancare una buona parte della fase difensiva e la difesa ne resta potentemente coinvolta.
Assolutamente. E Mario, senti, invece voglio chiedere anche questa partita qua, ritorno un attimo su Inter Roma, è una partita che ci può dire che cosa la ripresa del campionato?
Beh, ci può dire abbastanza sulla dimensione di queste squadre. Io credo che sia l'Inter che la Roma siano delle squadre che possano arrivare tra le prime quattro. Mm-hmm. Però non credo che si debba ragionare così. Cioè, per arrivare dentro le quattro della Champions bisogna cercare di fare molto di più. Perché se tu per caso, se tu vedi come tuo traguardo il quarto posto,
certo,
come tuo scudetto il quarto posto, arrivare ai quinti, sesti, settimi è una barzelletta. Ecco. Quindi io credo che possa darci questo tipo di soluzione. Devo dire, perché la Roma contro le grandi squadre ha giocato paradossalmente bene un'ora, un tempo contro l'Atalanta, partita poi persa, e non ha giocato benissimo con la Juve e ha perso un'altra partita, adesso non mi ricordo quale, ma
Colodinese
che era, sì. Che in questo momento era praticamente uno scontro diretto, senza che si sapesse, ma è uno scontro diretto. Quindi la Roma a questo livello, la Roma è certamente una squadra molto interessante, ma è una squadra però che deve avere, che deve finire di trovare una personalità finale, una forte personalità sul campo. Riesce spesso ad averla quando rincorre, ma non sa quando rincorre il risultato. Non sempre sa essere, sa gestire da grande squadra la partita. L'Inter lo sapeva fare, però quest'Inter è malata, ha qualcosa di profondo che non si spiega soltanto con l'assenza di Lukaku. Perché 3 sconfitte, 9 gol subiti sono veramente tanti. Le sconfitte in trasferta, cioè ti danno su 7 partite, ti danno molto più che l'idea di un limite. Quindi tutte e due queste squadre, secondo me, devono chiarirci cosa sono ad altissimo livello. Forse questa è la partita giusta per farlo.
Quindi ci può dare, così come ha detto Mario, indicazioni sulla dimensione di queste due squadre. Staremo a vedere, perché poi avremo possibilità di commentarle tutte. Mario, siamo arrivati al termine di questa settimana del nostro appuntamento. Ci sentiamo naturalmente a partire già da lunedì per commentare tutto quello che è successo in questa giornata. Mario, grazie come sempre e buon weekend e buone partite.
A voi, ciao.
Grazie a Mario Sconcerti. Siamo proprio ai titoli di coda di questo lungo pomeriggio, però c'è un audio che vuole mandare il nostro regista, mi fa indicazioni, non so adesso, io non so di che cosa si tratta. Sentiamolo, Alessandro.
Sentiamo.
Ciao Marco da Siverio. Beh, sempre a dire siete un trio fantastico, ma il direttore d'orchestra ha anche la sua ragione, quindi va bene, continuate così, perché siete veramente onorati che fate ben compagnia. Fino alle 17 sono qui con voi ad ascoltarvi e con grande piacere.
Guarda, io ti ringrazio, perché poi mi emozionano certi messaggi, quindi mi fa molto piacere. Noi ci proviamo sempre. È chiaro che io, come dico sempre, ne parlo sempre con Alessandro, che ho il piacere quest'anno, abbiamo così un po' ringiovanito la rosa, e ci può stare, no?
Abbiamo rilanciato il progetto.
Dico sempre, Alessandro, che i protagonisti sono loro, non siamo noi. E quindi dobbiamo sempre cercare di rendere loro protagonisti. Ci proviamo, e quindi questo mi fa molto piacere. Cerchiamo sempre di mettere insieme qualcuno che ci può dare anche un po' una scossa, no? Qualche cosa di bello durante la diretta. e soprattutto cerchiamo di coprire più argomenti possibili. Non è facile, ma abbiamo 4 ore a disposizione, lo facciamo. Adesso ce ne sono altri 3 che vengono dopo di noi, con tanti altri approfondimenti
specifici poi.
Sì, non so di che cosa ma mi fai entrare al volo Cesarini? Ma dai, Cesarini, entra così al volo. Tanto il bello della radio è anche questo, no? Che ci facciamo un po' di confusione, scurrevoli. Voglio dire, poi lo sai che io sono confusionario di natura, quindi arriva Cesarini oggi camicia rigorosa, vedi qua su un celestino, no, azzurrino scuro,
perché nello scatto nel breve non vado bene.
No, tu sul, no, come, no, come sul breve tu vai bene, sul lungo che secondo me va in difficoltà. Cesarini, dai, su,
vabbè, l'esperto allora, sei tu,
dai, fatti servire da chi corre un po' di più. Cristiano, dammi così al volo di che
faremo,
cosa
tanto Udinese, faremo tanto Udinese, sì, perché avremo Luigi Turci e parleremo dell'Udinese e del premio di Sottil.
Mi piaceva tanto, lo prendevo spesso al Fantacalcio, Turci, salutamelo, esatto. Grande portiere.
E Sottil, che è stato eletto miglior giocatore, miglior allenatore della Lega per quanto riguarda il mese di settembre. Poi avremo Serie B e Serie C, avremo un giro dai campi con altre squadre che non avete toccato, e poi avremo i club dell'Udinese e parleremo anche del borsino, delle azioni in questo caso, visto che siamo in Piazza Affari, proprio di Lazio e Udinese, quindi come stanno andando i nuovi acquisti, quindi chi più, chi meno, chi si sta valutando, chi si sta svalutando.
Oggi abbiamo fatto un approfondimento su Cancellieri, te lo dico, e c'è chi lo vorrebbe vedere in campo con lo Spezia, dice, secondo alcuni che abbiamo sentito, visto, per non rischiare Immobile
potrebbe... è entrato in gruppo oggi pomeriggio.
Lo so, ma lui vuole giocare, quindi, lo sai. Tenerlo fuori, nemmeno se lo lì chi lo tira fuori, insomma.
E poi c'è tutto calcio femminile, 19:30 come di consueto, ci sarà in corso anche Como Inter.
Bene,
con l'Inter capolista, ricordiamo.
Io ti do una novità che tu già sai, però lo possiamo dire tra un paio, mi sembra, di venerdì. Avremo Scanner che ritornerà di venerdì alle ore 19.
Perfetto.
Quindi avremo tempo e modo, poi ci ritorneremo per presentarlo con l'avvocato Giulio Dini, uno dei nostri praticamente, poi risentiremo anche nei forum, insomma un po' di appuntamenti. Quindi tanto Udinese, ma c'è pure quello del club de Zico? No, vero Marco?
No, oggi
quando
no.
Lo richiami quello?
Lo richiamiamo,
poi facciamo intervenire pure Zico, insieme a Zico e facciamo un'altra
il
Maracanà.
Buon Alessandro, lo saluto.
Salutiamo Alessandro che ci ha dato la possibilità, ti ricordi a Maracanà quando intervenne Zico? Io non
era
riuscivo più a dire una parola.
Lui, ci ha passato il telefono.
Mi ricordo.
Io pensavo fosse lui, aveva annunciato Alessandro e invece no.
Sì, tu hai chiamato Alessandro e ti ha risposto Zico, veramente, mamma mia, che grande. Guarda, Zico è una cosa proprio... E vabbè. Grazie, vi lasciamo a Cristiano Cesarini, a Lucio Marinucci con Piazza Affari, grazie a Alessandro Sticozzi.
A te,
domani mattina tu c'è anteprima campionato, quindi una brandina qua dietro e via. E poi c'è la partita domenica mattina con Lazio Spezia che seguirai dallo Stadio Olimpico. Grazie ad Alessandro Sticozzi, grazie a tutti.
Voi.
Rimanete sempre su TMV Radio.